e puntiamo i nostri riflettori su quanto è avvenuto in Veneto e in Lombardia lo scorso fine settimana con il referendum cosiddetto sulla autonomia. Oggi la stampa di Torino titola, come dicevamo, in maniera forte sull'attacco, la sfida di Zaia al governo, più poteri al Veneto, il governatore evoca lo statuto speciale, la replica sarebbe una pre-secessione. Più moderato è ovviamente Maroni, ma i risultati della Lombardia sono stati per lui decisamente meno confortanti. Ne parliamo con un compagno di Milano, ne parliamo con Massimo. Ciao Massimo.
Ciao a tutti e tutte. Sì, il referendum ha dato dei risultati in linea con quello che si attendeva sostanzialmente. Il Veneto ha espresso una partecipazione al voto particolarmente significativa, la Lombardia ovviamente no. Tra l'altro nel voto lombardo spicca il voto di Milano, in cui la percentuale al voto è stato entrato intorno al 30%, 30-31%, quindi netta controtendenza rispetto al resto delle province lombarde, e nel 31% tra l'altro della provincia di Milano, mentre la città di Milano ha espresso un 26% di partecipazione al voto, quindi un livello di astensione molto alto. Tra l'altro a Milano i no hanno raggiunto il 5,4%, quindi tra astensione e voti a no direi che il pronunciamento di una metropoli come Milano è stato piuttosto chiaro, mentre in Lombardia i livelli più alti di voto si sono avuti, come si si aspettava, nel Bergamasco con 47% e a Brescia con 44%. Comunque sono voti che non sono evidentemente rapportabili a quello che è successo in Veneto, dove si è raggiunto il 58-59% dei partecipanti al voto. Ora il meccanismo su cui è stato indetto questo referendum è piuttosto chiaro, no? Da una parte c'è una necessità per la Lega, ricordiamo che i governatori di Veneto e Lombardia appartengono alla Lega Nord, c'è la necessità della Lega di controbilanciare quelle che sono le politiche intraprese da Salvini di tipo sovranista, nazionalista, no? E quindi c'è la necessità comunque di rinsaldare quelle che sono i bacini elettorali storici della Lega e quindi dare un contentino al nord, quindi le due regioni principalmente rappresentative per la Lega che sono Lombardia e Veneto. Questo evidentemente aprirà poi gli scenari, che sarà tutto da verificare, di linee anche all'interno della Lega, nel senso che sappiamo che esistono dei problemi all'interno della Lega tra la linea di Salvini, il vecchio Bossi e così via, Maroni sempre stato un po' critico nei confronti di Salvini, ha subito un po' questi tipi di scelte. Zaia si sa che è stato anche visto come uno dei principali esponenti della Lega, ben visto da Berlusconi, addirittura come candidato per il prossimo governo in caso di vittoria del centrodestra. Quindi c'è tutto un rimescolamento di carte che non si sa bene dove porterà, che comunque apre degli scenari sicuramente di confronto e di lotta politica all'interno di questo mondo. Per quanto riguarda poi la sinistra, la sinistra sappiamo che PD rispetto alle elezioni qui in Lombardia per esempio si è presentato in modo assolutamente diviso. Abbiamo il prossimo candidato delle elezioni regionali per il Partito Democratico, che è Gori, l'attuale sindaco di Bergamo, che si è schierato a favore della partecipazione al voto insieme a qualche centinaio di sindaci del PD della Lombardia, mentre altri esponenti del PD si sono dichiarati per l'astensione, e quindi questo ha definito anche qui un'ulteriore crepa all'interno del partito nei confronti di questa problematica. La posizione espressa poi a urne chiuse e a dati definiti da parte di Zaia Beh, delinea lo scenario anche di ulteriore frattura all'interno dei due governatori, no, di Lombardia e Veneto, perché la richiesta di statuto speciale è una richiesta che evidentemente non rientrava nei piani del duo Barone Zaia. Barone infatti ha detto che lui non ne sapeva nulla e che comunque non era questo l'obiettivo che il referendum si poneva. La richiesta di statuto speciale è la richiesta che il 90% delle tasse rimangono in Veneto, evidentemente apre uno scenario che è dirompente nei confronti di tutto l'assetto nazionale, no? Ed è per questo che anche Maroni sostanzialmente ha frenato dicendo no, un momento, la questione del voto referendario era per chiedere maggiori deleghe su vari comparti previsti tra l'altro dalla stessa Costituzione, mentre quello che chiede Zaia per una regione importante come il Veneto, che non è quindi paragonabile alla provincia di Bolzano, è evidentemente tutt'altra cosa. Ma anche qui si tratterà poi di vedere se sono tutte sparate anche in funzione elettoralistica, siamo a pochi mesi dalle elezioni, o se c'è qualcosa di più solido al di là del fumo delle dichiarazioni.
Ma l'editorialista del Manifesto, ad esempio, ipotizza soprattutto una chiave di tipo propagandistico elettorale, anche in rapporto alla stessa indizione dei due referendum. Infatti sottolinea l'elemento che la regione Emilia-Romagna è in trattative con il governo per ottenere una maggiore autonomia nella gestione della tassazione raccolta sul territorio, perché poi questo è materialmente l'obiettivo principale, lo sta facendo ormai da molti mesi e senza indire un referendum. Il referendum ha avuto una grande valenza simbolica, forse non soltanto nella chiave vecchi e nuovi leghisti, ma anche il rafforzamento dell'elettorato del nord, il rapporto alla proiezione nazionale che Salvini sta dando al partito.
Ma è quello che appunto dicevo all'inizio, nel senso che questa trovata del referendum era proprio in fase di bilanciamento, di mantenimento dell'elettorato del bacino tradizionale di voto della Lega, e quindi andava letto sostanzialmente in questa chiave, no? E il fatto della scadenza elettorale tra qualche mese è evidentemente è un elemento rafforzativo di questo ragionamento. Cioè, c'è il problema che il centrodestra nei sondaggi sta incrementando la sua portata, e c'è la necessità appunto che anche all'interno dei componenti del centrodestra, tra Forza Italia, Lega e così via, si crei un rapporto tale per poter poi esprimere una presidenza del Consiglio evidentemente più affine a questo o quell'altro partito. In questo caso la Lega sta giocando le sue partite, e la preoccupazione fondamentale che già Bossi aveva espresso precedentemente, Bossi che mantiene rapporti, relazioni con tutto il mondo imprenditoriale, no? Lui come altri, no, che ha poi delle relazioni privilegiate con Berlusconi rispetto a quelle che Berlusconi ha con Salvini, evidentemente il mantenimento di questo bacino forte lombardo-veneto è assolutamente, assolutamente fondamentale. Questo è un elemento che evidentemente va tenuto presente. Tra l'altro Maroni ieri, dicendo che questo non è la vittoria della Lega, anche con una percentuale che è sostanzialmente risibile, no? Perché sono 3 milioni di lombardi che hanno partecipato a queste elezioni, praticamente il 38%, quindi con un'estensione del 62%, no? Viene a dire che lui la delegazione a Roma la farà non in chiave politica ma in chiave sociale, nel senso che vuol chiamare gli esponenti della società lombarda, e ha chiamato ha fatto come primo nome quello di Piero Bassetti, che è stato il primo presidente della regione Lombardia e che sicuramente non va configurato come un leghista. Ecco, allora questo qui ti dice un po' quello che è il senso dell'operazione, no? Ripresentare la Lega come un soggetto, un'espressione del territorio, ma degli interessi significativi del territorio, in modo, diciamo, meno becero, meno razzista di quanto faccia Salvini. E questo qui permette di recuperare quell'elettorato che è stato anche piuttosto scottato dalla vicenda di Formigoni, da tutti i casi di corruzione che hanno attraversato la Lombardia, e che ripresenti il soggetto Lega come un soggetto forte all'interno dello schieramento di centrodestra. Questo tipo di, io credo che sia questo tipo di operazione fondamentale. Il PD crede di poter intercettare questa spinta, no? Gori, in prima persona con altri come lui, cercando di salire sul carro del vincitore e dicendo, ma c'eravamo anche noi, come hanno fatto da 15 Stelle, dicendo che sostanzialmente questo referendum era un parto anche loro, nel senso che anche loro hanno partecipato alla stesura dei quesiti. È un'operazione questa qui che secondo me non ha le gambe per camminare, ed entrambi verranno sostanzialmente messi ai margini dal treno che ha preso l'avvio, soprattutto a partire dal Veneto.
Beh, d'altra parte, come è accaduto tante volte in passato, la gente quando deve scegliere tra l'originale e la brutta copia sceglie l'originale, quindi questo, vuol dire, sono quelle operazioni che non funzionano costitutivamente. Se la pensi così, dai il tuo appoggio alla Lega, non lo dai al Partito Democratico o al Movimento 5 Stelle o chiunque altro sia saltato sul carrozzone all'ultimo minuto. Questo per quanto riguarda il quadro politico. Per quello che riguarda il quadro sociale, come sempre quello che colpisce in queste operazioni che hanno come obiettivo la redistribuzione fiscale, e il dato che, al di là della desolidarizzazione tra regioni più ricche e regioni più povere, tra nord e sud, o che poi alcuni declinano come sempre in lotta contro la corruzione eccetera eccetera, come faceva questa mattina Feltri nel suo buongiorno sulla Stampa, ma questi sono argomenti triti e anche un po' usurati. Quello che invece mi interesserebbe di più discutere con te è quanto l'apertura di questi fronti di riappropriazione in chiave di egoismi e localismi e sovranismi contribuiscono invece a spezzare la possibilità di un'apertura di un più ampio fronte invece di classe.
Ma io partirei anche da un altro punto di vista, cioè nel senso, per esempio il voto veneto, il voto veneto 60%, no? Quindi un voto che devo dire che è rappresentativo, io credo, di grandi fasce di popolazione veneta, no? E quindi non è ascrivibile unicamente a una situazione di classi alte che si esprimono in questa direzione. Il Veneto, per esempio, veniva rimarcato stamattina da alcuni osservatori, non è una regione che oggi come oggi, al di là di frange minime, indipendentiste, chiaramente indipendentiste, come quelle per esempio che fecero quella comparsata folcloristica a Venezia, no? Davanti alla cattedrale lì,
quelli del tanco, che però del tank, attenzione, era un tanco, non era un tank, però intanto
era una roba di cartone di legno messo lì in piedi e facendo tutta un'operazione folclorica, e comunque erano portatori di un discorso indipendentista. Ma al di là di questa espressione folcloristica che esiste evidentemente, no? Come esistono anche dei personaggi beceri che ben conosciuti, no? Ricordiamo il sindaco Gentilini e così via, ma al di là di questo tipo di situazioni, il Veneto ha sempre espresso storicamente una propensione per forme autonome, facciamo a casa nostra, no? Il Veneto, ricordavano questi osservatori, è stata la prima regione che ha registrato le prime società di mutuo soccorso tra gli operai e tra i lavoratori. ha rappresentato anche c'è una componente sociale cattolica piuttosto marcata che ha spinto in questa direzione. Ora, questo tipo di autonomismo, che non va confuso con l'indipendentismo, spinge in una direzione per poter controllare meglio quelli che sono le spese, i fondi, le politiche praticamente di casa propria. Ora, questa cosa qui viene più rimarcata oggi come oggi a fronte di un ceto politico che è sempre più corrotto e sempre più autoreferenziale, no? Allora, rispetto a questo c'è anche da scindere un po' questi voti, no, questo fronte, e non vederlo compattamente in una direzione sostanzialmente egoistica o quella che pensa realmente di tenersi tutti i soldi a casa propria. C'è evidentemente una componente che è questa, su cui spingono i settori più oltranzisti, i settori più reazionari, conservatori, ma poi sicuramente c'è anche una componente più attenta alle forme di espressione dell'autonomia, delle autonomie locali. Allora, da questo punto di vista si tratta di capire come innestare un ragionamento di federalismo solidale, no? Cercando di rompere quelli che sono i meccanismi del federalismo egoistico che vengono portati avanti dalla Lega, che vengono portati avanti da queste formazioni che sono tese a rafforzare il proprio potere politico, giocando appunto sul ritorno fiscale da parte dello Stato centrale. E questo è, io credo che sia uno degli elementi su cui fare un minimo di ragionamento. Il Veneto ha espresso grandi potenzialità di lotta nel passato, le lotte della classe operaia a Marghera, la lotta della classe operaia a Schio, a Vicenza e così via. Anche recentemente ci sono state tante mobilitazioni e forme di lotta. E quindi non è che è un terreno che si può regalare così tranquillamente alla controparte. È un terreno su cui evidentemente va fatto un ragionamento. Io penso che i compagni veneti questo ragionamento lo stiano facendo, lo stiano approfondendo, e spero che si trovi una quadra, cioè una possibilità di discorso politico-sociale che riesca a rompere un po' quelle che sono le gabbie in cui vogliono mettere sostanzialmente i veneti, ma non solo loro, ma un po' tutti quanti. Il ragionamento in Lombardia mi sembra invece chiaramente diverso. Chiaramente diverso perché qui il voto è stato diversificato. Quando tu hai una città come Milano che si esprime in questo modo, vuol dire che Milano vede in questo un'operazione squisitamente politica, non vede una operazione che abbia una possibile ricaduta a qualsiasi livello, quindi anche di ritorno economico, non lo vede, perché se l'avesse visto Milano avrebbe votato in ben altro modo. Quello che si vede è evidentemente quel comportamento della fascia nord della Lombardia, soprattutto Como, Varese, Bergamo e così via, cioè le zone che sono più limitrofe alla Svizzera. E qui il richiamo della Svizzera, del suo modo di funzionamento, del sistema di federalista svizzero, con i suoi livelli di benessere e di contraddizioni comunque governati in un certo modo, questo funge da richiamo. Erano state fatte già dei sondaggi precedentemente in questa fascia del territorio lombardo, in cui si era visto che la gran parte della popolazione sarebbe stata favorevole a federarsi la Svizzera e a lasciare l'Italia. Questo per dire che sostanzialmente lì si vede in modo molto chiaro qual è il tipo di richiamo, e il tipo di richiamo è un richiamo appunto di una distribuzione fiscale, di una distribuzione di poteri e conquista di poteri autonomi che viene vista come elemento assolutamente da raggiungere. Ecco, mi pare che sono situazioni differenti, e probabilmente questa differenza di situazione tra le due regioni poi si rimarcheranno prossimamente.
Benissimo, io ti ringrazio molto per questa tua analisi rispetto a quanto sta avvenendo e avvenuto in questo fine settimana, poi vedremo gli sviluppi in seguito e alla prossima, grazie.
Alla prossima, saluto a tutti.
Ciao.